Spirito Santo. Madre, tu solo sai di cosa abbiamo bisogno. Unifica nel tuo spirito le nostre voci e accorda i nostri cuori alla preghiera del giusto tuo servo Gesù Cristo, che fu esaudito per la sua pietà. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Vergine orante, allora in questo nostro itinerario di esercizi serali, siamo partiti dal principio e fondamento, dove appunto abbiamo messo le fondamenta, che è l'esperienza dell'amore di Dio per noi. Su questo filone abbiamo cercato di consolidare questa consapevolezza, e poi settimana scorsa abbiamo visto un po' quelle che sono le dinamiche del male in noi, un po' per imparare sempre ad andare alle radici di quelli che poi sono i nostri peccati, che sono un po' come una punta di un iceberg, no? Che noi vediamo e giustamente mettiamo nelle mani misericordiose del Signore nel sacramento della riconciliazione. Anzi, possiamo accedere al sacramento della riconciliazione perché Dio ci ha già perdonato. Il sacramento della riconciliazione sigilla quello che da parte di Dio è già pieno. Ecco, questa sera vorrei mettere al centro della nostra preghiera la preghiera. Quindi, come vedete nel foglietto, ecco, ci fermiamo sul capitolo 18 del Vangelo di Luca, dove abbiamo appunto le parabole, ecco, sulla preghiera. Una la conosciamo molto bene, l'abbiamo anche incontrata questo tempo di Quaresima, che è quella del fariseo e del pubblicano, la seconda, mentre la prima forse è un po' più, ecco, è conosciuta, ma ecco, meno usata, potremmo dire così. Però è quella su cui un po' ci dice, ecco, che cos'è la preghiera e come il Signore si comporta con noi nella preghiera. Lo sappiamo, ma è bene ricordarlo, la preghiera è comunione, anzi è in noi la voce del Figlio che si rivolge al Padre nella potenza dello Spirito Santo. È bello questo, siamo voce del Figlio, e specialmente nessuno di noi prega in modo privato. Potremmo anche avere una preghiera personale, un'esperienza di preghiera personale, mettiamo quando facciamo l'adorazione davanti al Santissimo, ecco, possiamo essere anche solo noi, ecco. Ma la nostra preghiera ha sempre un afflato ecclesiale, è sempre voce della Chiesa, perché da quando siamo stati battezzati non siamo più soli, facciamo parte di una comunità, anche quando ci sentiamo soli, perché ci sembra che le persone non ci stanno accanto, ecco, in realtà dobbiamo credere che non è così, perché c'è la Chiesa con noi, siamo sempre espressione della Chiesa, la Chiesa prega con noi, prega attraverso di noi, siamo voce della Chiesa, la Chiesa ci accompagna, e questo ci dovrebbe dare anche speranza. Vediamo allora il primo brano, 18:1-8. È una parabola un po' provocatoria, perché sembra in questa parabola che Dio sia assente. Ora diceva loro una parabola per dire che bisogna pregare sempre senza scoraggiarsi. Io vi faccio una traduzione un po' più fedele al greco, dicendo: c'era un giudice in una città che non temeva Dio e non rispettava uomo. Ora c'era una vedova in quella città e giungeva da lui dicendo: fammi giustizia del mio mio avversario, e a lungo egli non voleva. Ora, dopo questo, disse tra sé: anche se non temo Dio e non rispetto uomo, almeno perché questa vedova mi dà fastidio, ne farò giustizia, affinché non venga fino alla fine, il greco è proprio così come ve lo sto dicendo, a rompermi la testa. Ora disse il Signore: udiste ciò che dice il giudice ingiusto? Ora Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte e pazienta con loro? Vi dico, farà loro giustizia subito. Tuttavia, il figlio dell'uomo venendo troverà mai la fede sulla terra? Questa è una domanda drammatica, è vero, che ci interroga tutti. Ma notate dal testo che la prima parola, potremmo dire, è fede, e la fine è fede. Quel senza stancarsi mai sottolinea la fede proprio, no? E in mezzo c'è un Dio che non ascolta, o almeno così ci sembra a noi. Quante volte ci siamo lamentati che Dio non ascolta le nostre preghiere, che Dio è sordo alle nostre preghiere? Quante volte abbiamo detto: dov'è Dio in quello che sta succedendo adesso nel mondo? Perché non interviene? Perché non pone pace? Perché non interviene con la sua durezza? Ecco, dov'è Dio? Sottolineo quello che è in greco, perché è quel senza stancarsi mai, piuttosto dovremmo tradurlo così: senza scoraggiarsi. Quindi dobbiamo pregare senza scoraggiarci del fatto che il Signore sembra assente, che il Signore sembra non parlare. E poi c'è questo verbo un po' tecnico in Luca: bisogna. Ricordate anche nell'episodio dei discepoli di Emmaus, no? Quando a un certo punto il viandante dice: bisognava che il Cristo patisse. È un uso di Luca, ecco, che è sempre in connessione con la croce. Cioè, la preghiera, diciamola così, ha qualcosa di vicino alla necessità che Dio, che è amore, ha di salire sulla croce per noi al posto nostro e nello stesso tempo per darci vita. Faccio notare un'altra cosa che forse così a noi un po' sfugge: pregare ha la stessa radice di precario. Ce l'abbiamo anche in italiano, prece. Questo per dire che il rapporto con Dio, come anche il rapporto con le persone, è sempre precario. Cioè, noi possiamo avere una cosa se l'altro ce la dà, che se l'altro non ce la dà, quella cosa noi non la possiamo avere. C'è un rapporto con Dio che non possiamo prefabbricare noi, come in ogni realtà della nostra vita di relazione, anche di amicizia. Ecco, io l'amicizia la do, ma anche la ricevo, l'altro me la deve anche ridare, perché sennò può essere solo da una parte. Solo che qui però il problema è che Dio ce l'ha data, siamo noi che non gliela diamo. Quindi questa precarietà fa parte della struttura della preghiera adulta e della relazione. Quindi Gesù insiste qui in questa parabola nel bisogno, nella necessità di pregare sempre. Perché? Perché ciò che non rientra nella preghiera, che non è preghiera, non rientra nel rapporto di grazia, non rientra nel rapporto di donazione. e dunque qualcosa che non ha vita. Ogni cosa che non è ottenuta o offerta per amore, ne facciamo esperienza, ecco, che è data per egoismo o è data per legare, ecco, non è vita. Quindi la preghiera contempla anche la gratuità assoluta. È un atto di amore, è un atto di desiderio, per non rimanere prigionieri del nostro male. Sant'Ignazio, che ci sta accompagnando, ecco, in questi esercizi, ecco, ricorda sempre a coloro che si mettono in preghiera che la prima cosa che dobbiamo fare, abbiamo invocato lo Spirito Santo, buono, ma la prima cosa che dobbiamo fare da parte nostra è chiedere ciò che voglio. Importante questo. Intanto mettere a fuoco che cosa voglio io, poi il Signore me lo correggerà, lo purificherà, mi darà altro forse, però è importante partire: che cosa voglio io dal Signore, che cosa chiedo? A volte le nostre preghiere sono un po' astratte perché non chiedono niente, oppure chiedono e basta. No, parto da quello, chiedo ciò che voglio. E poi il Signore, ecco, mi darà per sua grazia, che è sempre molto di più di quello che noi potremmo sperare. Quindi la preghiera ha a che fare anche con il desiderio. Che cosa desidero? Dice la parabola che c'è questo giudice in questa città che non teme Dio, che non rispetta alcun uomo. Interessante che Gesù paragona nella parabola a questo giudice iniquo, Dio. Dio invece è quello che fa giustizia, ma in questa parabola, ecco, prende questa, diciamo così, questa parte non proprio buona. E la vedova chi è? E la vedova siamo noi. È la Chiesa, la sposa che desidera lo sposo, desidera che egli venga. Ricordate, questo è importante sottolinearlo, che Luca scrive per una comunità che in qualche modo non attendeva più che il Signore venisse subito, perché aveva visto che non era tornato subito. Quindi a un certo punto questo desiderio che il ritorno del Signore fosse presto era andata un po' scomparendo. Siamo già alla terza generazione di cristiani, quindi in qualche modo, ecco, questi non hanno più questa speranza. Vivono il tempo dell'attesa come noi e quindi vivono la fatica, perché se noi speriamo che il Signore viene presto, tante cose le sopporteremmo, perché dice tanto adesso viene il Signore e farà la sua giustizia. Ma noi sappiamo che il Signore non arriverà domani, i tempi li sa Lui. Insomma, quindi in qualche modo tutto quello che subiamo nella storia è ancora più pesante, capite cosa voglio dire, no? Quindi è una comunità che vive anche la fatica dell'attesa, ecco, senza tante illusioni, ecco, diciamo così. E paragonare questa Chiesa alla sposa, che però è vedova, una sposa vedova vuol dire che è stata privata del marito, di ciò che gli dà l'identità di sposa. Uno è sposa perché c'è uno sposo, no? Chiaro. Così come uno è madre perché c'è un figlio, se non c'è il figlio uno non è madre o padre. Ecco, quindi l'altro mi dà l'identità. Bello questo, l'identità non me la faccio io, me la dà un altro, ce la dà sempre un altro l'identità. Ecco, questa sposa è ferita perché è vedova, quindi non ha più lo sposo. Vive questa fatica, è segnata da una mancanza e quindi anche da un desiderio. Dunque, Dio sembra assente e il male trionfa. La nostra storia. Nulla di nuovo sotto il sole. Allora, se Dio non ascolta, dov'è? Perché ha abbandonato il mondo? E allora comprendiamo la domanda di questa orante, di questa vedova: fammi giustizia del mio avversario. Chi è l'avversario? Il male. È quello che diciamo nel Padre nostro: liberami dal male. Non lasciare che cadiamo, no, nella tentazione. Quindi è il dramma dell'uomo e della Chiesa immersa in un mondo dove il male sembra serpeggiare, dove la mentalità di Davide che abbiamo visto la settimana scorsa è così in opera continuamente, tutte quelle dinamiche di male che abbiamo visto e di cui accusiamo Dio in fondo. Genesi 3: la donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato, quindi è colpa tua perché me l'hai messa accanto tu. Quindi di fronte al male o Dio è impotente o è cattivo, perché se non interviene non si sfugge da qui. E a lungo egli non voleva. Questa è un'espressione drammatica di questa parabola, sta qui il dramma di questa parabola. La Chiesa continua a dire: Maranatà, vieni Signore Gesù. E questo tempo invece si allunga sempre di più, fino alla fine del mondo, fino a che il mondo raggiunga il suo fine. Vi ho detto che la preghiera è una palestra di desiderio. E allora qui comprendiamo già qualcosa. Se Dio ci concedesse subito quello che noi gli chiediamo, al minimo desiderio, noi ci accontenteremmo del minimo. Chiaro? Invece vuole che il nostro desiderio sia grande, perché deve essere commisurato a Lui. Ecco perché a volte il Signore sembra non intervenire. Perché vuole che il nostro desiderio cresca. Un po' come due innamorati che si nascondono, un po' si concedono, un po' si ritirano. È così, è la legge un po' dell'amore, no? Ma c'è anche un altro motivo, perché questa dilazione, potremmo dire così, del desiderio, non è altro che aiutarci a non scambiare Dio con i nostri desideri. Io vi ho messo qui le regole del discernimento, ne parlerò più dopo, quando ritorneremo dopo il momento di preghiera che faremo in silenzio, ma una cosa sento già di dirla. Ecco, molto spesso noi desideriamo le consolazioni nella preghiera e il Signore ce le dà quando servono. Quando non ce le dà è perché noi impariamo a cercare Lui e non le sue consolazioni. Anche qui un esempio: quando noi a un bambino, ecco, diamo una caramella, ecco, il bambino è contento, certo, ecco, ma desidera la caramella o desidera l'amore della mamma che gliel'ha dato? Chiaro? Quindi noi spesso nelle consolazioni della preghiera desideriamo le consolazioni o cerchiamo Dio che ci dà le consolazioni? Non è la stessa cosa, badate. Le consolazioni sono a volte molto più, diciamo così, sottili e pericolose che non le desolazioni, perché le desolazioni non ci piacciono, le consolazioni ci piacciono e quindi rischiamo di confonderci. Andiamo a quell'espressione un po' curiosa che vi ho detto prima, no? Che questa vedova, questo giudice dice: va bene, anche se non temo Dio, però gli farò giustizia, se non altro perché non venga continuamente a rompermi la testa. Ecco, che è un modo, ecco, sempre di nuovo, tenete presente, per manifestare l'amore di Dio. In greco c'è ancora di più questa immagine: che non venga sotto a darmi pugni sotto gli occhi. C'è proprio in qualche modo il gergo del pugilatore, che non mi dia dei colpi, ecco, sotto gli occhi. Ecco. Che cosa vuole Dio? Vuole che litighiamo con Lui. Perché noi con chi litighiamo? Con una persona a cui teniamo. Perché se una persona non ci teniamo, non ci litighiamo. Diciamo, vabbè, peggio per Lui. Ecco, Signore vuole questa lotta corpo a corpo. Questo ci dice la parabola, eh? Nella preghiera il Signore desidera, a volte provoca, questa lotta corpo a corpo. E voi mi direte, beh, questa è un'idea di Luca. No, perché avete l'altro testo che è Genesi. Genesi 32, dove c'è la lotta di Giacobbe allo Yabok, dove di nuovo lotta con Dio per strappare la sua benedizione e riesce, vince nella lotta. Anzi, riceve il nome che dice proprio questo, è colui che ha lottato con Dio e ha vinto. Ecco, Dio vuole che noi entriamo in questa lotta proprio perché ci vuole dare se stesso. Quindi vuole che cresca in noi questo desiderio di Lui. Ecco perché non ci accontenta talvolta subito. Un'altra pagina, non ve l'ho messa ma l'avete presente, un altro libro che è scandaloso perché è di nuovo insieme a Coelet il testo dell'ora del silenzio di Dio in un'altra forma, è Giobbe che poi è giusto, sofferente, dove di nuovo, se notate, in tutto il libro di Giobbe Dio non c'è all'inizio, ma in tutta la vicenda drammatica di Giobbe Dio non c'è, ci sono gli amici, ci sono tutti quelli che o accusano, cercano di consolare in modo un po' maldestro Giobbe, ma Dio non c'è. E solo alla fine Dio parla e quando apre la bocca mette a posto Giobbe, se ricordate c'è quel lungo discorso che Dio fa molto lungo, dove eri tu? Quando io creavo l'universo, dove eri tu? Ecco. Però Giobbe non si lamenta della sua situazione drammatica, non si lamenta di aver perso tutti i suoi beni, non si lamenta di aver perso i figli, gli affetti, si lamenta del silenzio di Dio. E finalmente, ecco, Dio gli parla. E con Giobbe, voi sapete che poi c'è quella finale che, in cui tutto viene ridonato a Giobbe, no? Ancora di più. Ecco, sappiate che quella finale è stata aggiunta, perché il libro che è in poesia di Giobbe, l'ultima parte in prosa, per cui lo sappiamo che è stata aggiunta, finisce con Giobbe che riconosce la presenza di Dio quando è ancora coperto di lebbra su quella stuoia. Quindi conosce Dio nella malattia. Prima ti conoscevo per sentito dire, ora ti conosco. Non quando ritrova tutti i beni, ma quando è ancora in quella situazione, ma è consolato da Dio. Andiamo all'altra parabola, quella del fariseo e del pubblicano. Se il primo testo ci dice la caratteristica della preghiera che è la fede, ecco, la seconda invece mette al centro l'umiltà. Quindi senza la fede la preghiera ovviamente si spegne, senza umiltà degenera in presunzione. Chi è il fariseo? È la persona orgogliosa che si ritiene giusto, non peccatore. Infatti viene raccontata anche in questo contesto. E vi faccio notare che per questo fariseo tutti gli altri sono sbagliati. C'è nel greco un verbo, nientificava gli altri, li riduceva a niente. E quello che lui sa dire nella sua preghiera è: io non sono, io non sono, io non sono. Che è un gioco di Luca, perché voi sapete che il nome di Dio com'è? Io sono. Quindi dire io non sono è dire proprio che sono il contrario di Dio, che è amore. Quindi è colui che vive separato, sta diritto, in piedi, ma davanti a se stesso. È come in uno specchio, non davanti a Dio. E incomincia la sua preghiera in modo corretto. Ecco, appunto, rende grazie, che è il compito di ogni nostra preghiera, è il compito dell'uomo, vi ricordate il principio e fondamento? Ecco, rende grazie che io non sono come gli altri. È l'esempio di colui che pensa che tutto quello che ha se lo è meritato lui. Non c'è spazio per la grazia di Dio, eh? E in qualche modo il fariseo, invece di amare Dio, lo vuole pagare. Io ho sempre pagato la decima. Sono a posto. Dall'altra parte c'è questo pubblicano che si batte il petto, non si vanta, ma c'è anche un'altra immagine, uno che si batte il petto si sgonfia, quella si riempie, no, di sé, quest'altro si sgonfia, sono peccatore tra tanti altri. Mentre nella preghiera del fariseo tutto in prima persona, io ti rendo grazie, io non sono, io digiuno, io pago la decima. Ecco, in bocca invece al pubblicano c'è solo questa preghiera: Signore, sii a me propizio. È la preghiera del pellegrino russo, no? Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. È la stessa: Signore, sii a me propizio. Date il Magnificat, no? Chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà innalzato. Dove non è il cambio, anche qui questa parabola è raccontata per noi che abbiamo sempre la tentazione un po' di ritenerci giusti tutti, ecco. Ma in modo tale che facciamo l'esperienza di essere gettati a terra. Guardate che è misericordia di Dio, perché quando siamo a terra non possiamo fare altro che alzare lo sguardo, tendere la mano e il Signore ci risolleva. Perché sennò il Magnificat diventa un'operazione sociale. I ricchi diventano poveri, i poveri diventano ricchi e il mondo va avanti come prima. Queste sono le rivoluzioni che generalmente cambiano solo le persone al potere, no? Ecco, qui non è una rivoluzione di amore. Quando sono buttato a terra, il Signore mi solleva. È misericordia quando il Signore ci butta a terra. Paolo, non c'è il cavallo nella vicenda di Paolo, però lo getta a terra, questo sì, per risollevarlo. Quindi l'umiltà ci rende veramente umani, ecco, ci rende accorti, quindi la preghiera si deve, diciamo, rivestire di umiltà, ci rende accorti di quello che Dio fa per noi. E poi c'è quella frase: uno torna a casa giustificato, cioè reso giusto dalla grazia di Dio, non l'ha merita, non ha fatto nulla per meritarla, è puro dono, e quell'altro no. E però Luca, che gioca in queste figure contrapposte, ecco, lascia aperta la parabola, e lo fa il Signore. Ecco, il fariseo può diventare pubblicano, così come il figlio maggiore della parabola può diventare il minore e ritornare nella casa. Quindi questa parabola rimane aperta proprio perché c'è sempre la possibilità per noi di ritornare nell'abbraccio del Padre. Allora fermatevi su uno, su tutti e due i testi, lì dove, come sempre, dove provate, ecco, più gusto, dove sentite, gustate le cose internamente, come dice Ignazio, ecco, vedete che cosa dice a me della mia vita, della mia preghiera. Ecco, forse una domanda ce la possiamo mettere, no? Chiedo quel che voglio, ecco, lo possiamo mettere così: Signore, fammi vedere come io torno nella tua casa. Ecco, ci prendiamo questi 20 minuti, poi ci vedremo invece più puntualmente alcune regole del discernimento. Thank you. necessità di non scoraggiarci nella preghiera, ecco, di, anzi, rendere ancora più acute le nostre antenne spirituali, no? Per poter cogliere come di fatto Dio è all'opera anche in questo momento, anche in questo tempo, anche in questo mondo, Dio è sempre all'opera. E la seconda parabola invece che ci fa vedere la preghiera come umiltà, mettendoci di fronte a questi due personaggi, il fariseo e il pubblicano. E vi faccio notare che anche in questa seconda parabola Dio non dice nulla. Sentiamo quello che dice il pubblicano, il fariseo davanti a se stesso, sentiamo cosa dice il pubblicano, queste semplici parole, Dio sia me propizio, ma Dio non risponde. Come risponde? Dagli effetti. L'uno tornò a casa, si sentì giustificato. Potremmo usare questa immagine. Ritorna a condurre la vita di sempre, ritorna nella sua famiglia, ritorna a fare il pubblicano. Non ci viene detto nella parabola che cambia mestiere. Però fa quello che faceva nel quotidiano con uno sguardo diverso, avendo lui cambiato lo sguardo sulla realtà. Si sente reso giusto davanti a Dio, non per i suoi meriti ma per amore. E allora vediamo, proprio perché parliamo di effetti, vediamo queste regole che Ignazio dà nel suo libretto degli esercizi che riguardano il discernimento. Che vogliono essere, questa è l'esperienza che Ignazio fa, quando da amante del mondo, potremmo dire così, e della sua mentalità, dei suoi giochi, ecco, colpito da questa palla di cannone che gli rovina la vita perché gli rompe la gamba e nel momento della convalescenza gli cercava i romanzi di cavalleria, non c'erano, gli hanno dato la vita dei santi. E Ignazio inizia a fare questa esperienza. Quando pensa alle grandi imprese, alle grandi, alla corte, alle dame, ecco, sente tutto il suo cuore infervorato, però piano piano questa realtà le lasciano vuoto. Quando invece si occupa, si legge la vita dei santi, all'inizio ne ha ribrezzo, farsi crescere i capelli, vivere di povertà. Però dall'altra parte, piano piano, si accorge che qualcosa lo sta lavorando interiormente. Allora lì capisce questi movimenti di spirito, ecco, come abbiamo cercato anche già di dire nelle volte scorse. Allora vediamo la prima regola, che parla di una persona che si è adagiata nel male, che va di peccato mortale in peccato mortale. Come agisce il male in noi? Ecco, innanzitutto facendoci desiderare piaceri apparenti. Importante questa parola, sembrano cose buone, ma alla fine, ma in realtà non lo sono. Sono apparenza, ma non sono la realtà. Sono cose banali, sensuali, che ci abbassano però la sensibilità del bene. Qui ho messo questa parola, ci anestetizza. Quanto è vero anche nella nostra esperienza, no? Quando facciamo il male siamo come anestetizzati, no? Non ce ne... Ricordate Davide, neanche si rende conto più di quello che fa. È anestetizzato, arriva addirittura a uccidere un uomo, dando per scontato che era quello giusto, quella cosa giusta da fare. E Dio cosa fa? Ci dà un pizzicotto, ci fa risvegliare. Il rimorso, in questo senso, è la coscienza, ecco, che prende contezza di quello che sta accadendo. Vi c'è viceversa, dice Ignazio, quando noi camminiamo nella via del bene, come dice Siracide, sii pronto a dover lottare nella tentazione, perché subito la tentazione si fa vicina. Ecco, chi cammina nelle vie del bene, il male cerca di ostacolarlo. Attraverso che cosa? Attraverso le paure. Le paure che ci sono in noi diventano l'energetico per lo spirito non buono per bloccarci. Poi, lo lascio alla vostra lettura, ma Ignazio parla innanzitutto delle consolazioni, che le vediamo per ultime, così finiamo in bellezza, ma vorrei fermarmi ancora sulla desolazione spirituale. E quando ci sentiamo dentro di noi disagio, inquietudine, turbamento, smarrimento, pigrizia spirituale, acidia, aridità, tristezza, disperazione, paura, mancanza di pace. Ecco, quando avete dentro nel cuore questo, siate sicuri al 100% che non viene da Dio. Perché Dio, quando ci fa vedere anche i nostri peccati, ci dà la forza per risollevarci. Ci getta a terra, ma poi ci prende per mano e ci risolleva. Quando invece siamo abbattuti nell'oscurità, non abbiamo speranza, non vediamo futuro, non è opera del male in noi che ci vuole togliere pace. Quindi questa tristezza spirituale, questo fascino per le cose del mondo, queste le cose sensibili che ci fanno dire ma in fondo la grazia di Dio non c'è, non opera, Dio non opera, è inutile che stia qui a illudermi. Tormenti, gli scrupoli, sembra che tutta la nostra vita sia sbagliato, paure, aridità, mancanza di fede, speranza, amore. Questa è l'opera del nemico in noi. Invece la consolazione, che è il dono di Dio, è proprio questo aumento di fede, speranza, amore. Addirittura Ignazio dice, ce n'è una in cui possiamo essere certi che viene da Dio, quando la consolazione è senza causa. A un certo punto, magari sono anche in una situazione di prova, ma sento una pace interiore, una luce, e non l'ho provocata, non posso averla provocata io, anzi la situazione direbbe il contrario, ma la sento profondamente, mi sento unificato. E quello viene da Dio, quella consolazione viene da Dio e non ho da dubitarne. Allora sento in me gioia spirituale, gusto delle cose di Dio, fiducia, sì, però devo andare avanti, non devo scoraggiarmi, è il Signore che mi dà questa forza, pace, che non vuol dire mancanza di lotta, la lotta c'è, però l'affronto sapendo anche da che parte sta la vittoria, è quella pace che mi dona Cristo, che non è come la pace del mondo, Irene, che è la pace che attraversa la croce, pace a voi che sentiremo a Pasqua, viene dopo la croce, ed è il crocifisso risorto che ce la dà, mostrandoci le piaghe dell'umanità. Quindi non è illusione, è proprio quella pace profonda di cui parlavo prima, che ci fa desiderare i piani di Dio, che ci apre alla gratitudine, alla commozione spirituale. Allora, l'esercizio in questi giorni, ecco, leggete queste regole, ecco, vedete, ma io dove mi trovo di queste situazioni? Ci sarà un miscuglio molto probabilmente, ecco. Con quale sentimento più forte potremmo chiederci alla fine della giornata ho agito, che cosa mi ha mosso di più, in modo tale che piano piano impariamo sempre più a conoscerci e a conoscere come agisce lo spirito buono, lo spirito santo in noi e come agisce lo spirito del nemico che invece vuole bloccarci, che vuole impedirci di camminare. Allora, proprio perché facciamo nostra la preghiera che abbiamo sentito sulle labbra della vedova, ecco, diciamo insieme il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così. così interno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non donarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. E buona festa dell'Annunciazione.